Secondo me è scattato qualcosa in me quando c'è stato un grande legame con il cinema, perché io comunque all'età in cui era uscita la prima PlayStation ero uno che si riguardava Star Wars notte e giorno, lo stesso valeva per Indiana Jones, cioè quelle erano le mie icone. Io sono venuto su con quella roba lì, molto più con quello che con i cartoni animati, cioè io da bambino guardavo i film, ho sempre avuto questa fascinazione totale per il cinema. E nel momento in cui i videogiochi si sono un po' avvicinati a quel tipo di linguaggio cinematografico, ecco, lì è proprio scattato assolutamente l'amore e quindi lì è cambiato tutto. E credo che un gioco che proprio mi ha, non so come dire, fatto saltare per aria la testa e lì io non ho capito più niente, sia stato Half-Life.
Ciao, stai per ascoltare una nuova puntata di Coordinate, un podcast che parla di videogiochi, fumetti e animazione, coinvolgendo di volta in volta ospiti che ci aiuteranno ad approfondire i punti di vista più interessanti di questi mondi. Non ti resta che metterti comodo, seguirci sui social e goderti questo episodio. Bella! Oh, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Coordinate Podcast. Avete imparato, insomma, un po' a scoprirlo nelle puntate precedenti. Questa seconda stagione del podcast è piena di ospiti meravigliosi. Ma prima di presentare l'ospite di questa puntata, se io fossi Link, lui sarebbe la mia piccola fatina che mi guida nelle vaste e tenebrose terre di Hyrule. Salutiamo Mattia. Ciao Mattia.
Ciao, ciao Luca. Allora, è un bel compito fare la fairy in questo senso, ma insomma, me lo accollo, come si suol dire, e sono anche contento di questo ruolo, è molto bello.
Ma chi
E
abbiamo con noi oggi?
però, insomma, non siamo da soli, appunto, come state vedendo, abbiamo Andrea Porta, e devo dire che prima, quando discutevamo con Luca, ci siamo detti, beh, cavolo, facciamo un podcast e non potevamo non avere Andrea Porta, perché, insomma, Andrea Porta è un po' come posso dire, il papà, la mamma, la famiglia allargata di storia di videogame, uno dei podcast inerenti al mondo del gaming che, molto sinceramente, sia a me come a Luca, ma non soltanto, fortunatamente, a noi due, ha più colpito, perché va proprio a trattare l'argomento videogioco con la V maiuscola, in una maniera professionistica e professionale. E proprio alla parola professionista mi viene da associare Andrea, nel senso che, insomma, è un professionista, senza volere essere maleducato di lunga data, nell'industria, come si suol dire. Lavora, nell'industria, poi magari se vuoi anche un po' raccontarci quello che fai adesso, avremo tempo, modo e occasione. Hai scritto un sacco di videogiochi, ma diciamo così, come ci siamo anche prima, abbiamo anticipato, storia di videogame è un po' il motivo, insomma, il motivo scatenante della tua presenza qui. Quindi la prima domanda che mi piace fare, e ti vogliamo ringraziare per averci, insomma, concesso il tuo tempo, è proprio un po' questo, cioè la nascita di storia di videogame, che è nel formato podcast, quindi non in un altro formato, come è venuta? Perché siamo molto molto curiosi di questo.
Allora, sì, guarda, ti ringrazio moltissimo per l'introduzione. È vero, sì, ho lavorato abbastanza a lungo nell'ambito dei videogame e questo sicuramente è una parte dei motivi per cui oggi esiste storia di videogame. Sicuramente non sarebbe esistito oggi senza quella mia esperienza lavorativa precedente. Poi quel mondo l'ho lasciato dopo averci lavorato per diversi anni, sia prima come giornalista e poi come, diciamo, più in un ambito di marketing. Ciononostante, però, ecco, quando lasci un lavoro che ti piace, quando lasci una passione che si è trasformata in lavoro, perché alla fine quello chiaramente era, ovviamente la parte della passione rimane, rimangono anche poi dei contatti magari che ti sei fatto negli anni, quindi ex colleghi, persone dell'industry, eccetera, eccetera. E quindi rimani sempre in qualche modo un po' in contatto con le cose, non perdi mai il contatto, non sarai mai più soltanto un appassionato di videogame, sarai comunque un qualcuno che vede le cose da un punto di vista comunque un po' diverso, inevitabilmente. E poi succede anche che magari quel mondo ti manca, no? Inevitabilmente fai altro, ti piace quello che fai, ma magari quella parte, quel raccontare delle cose a qualcuno poi ti manca. E praticamente storia di videogame è un po' la risposta a tutto questo, no? Cioè diventa un modo di rimanere comunque in contatto con un'industry che mi piace, rimane un modo per fare una cosa che mi piace, che è raccontare delle storie, in qualunque modo le si raccontino, e credo che sia anche un modo per andare un po' più nel profondo di come effettivamente i giochi vengono sviluppati, perché è una cosa che si fa tanto in altri ambiti, soprattutto nel cinema, c'è tanto tanto materiale a disposizione su come viene creato un film, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, perché poi alla fine sono delle opere talmente grandi che ci sono sempre dietro delle storie umane, a volte anche molto interessanti. Basti pensare a Blade Runner, ad esempio, se chi conosce il tormento infinito che è stato lo sviluppo di quello che oggi è considerato uno dei più grandi film della fantascienza, in realtà la sua gestazione è stata per niente affatto, come dire, piacevole per chi ci ha lavorato al... Ecco, non è detto che sia sempre così, questo non voglio dire che lo sviluppo di videogiochi sia sempre una tragedia, però ci sono dietro indubbiamente delle vicende, delle storie, e guarda, ti dico, quando sono partito non ero sicuro nemmeno io che davvero ci fosse così tanto materiale da raccontare, che quel materiale sarebbe stato così interessante da ascoltare. Diciamo che sono partito un po' con tre titoli, con tre giochi di prova, definiamoli, e poi... Boh, ho detto, insomma, vediamo dove va questa cosa con le sue gambe, in un certo senso. E incredibilmente ogni volta che comincio a scavare nei confronti di una saga di videogame o anche un videogame singolo, quasi ogni volta trovo delle storie che poi meritano di essere raccontate, ecco.
E guarda, hai detto una frase capitale, cioè alla fine dove vado poi a studiare trovo delle storie che al loro interno poi hanno anche altre storie, perché ascoltando una tua puntata di storie di videogame proprio è così, no? È una specie di matrioska dove c'è una storia ma c'è anche dentro un'altra storia, e soprattutto cosa che nel web e nel mondo degli appassionati, soprattutto videoludici, ancora non è ben chiaro. In realtà poi i videogiochi sono fatti da persone, le idee degli uomini camminano sulle gambe, no? Diceva qualcuno più bravo di me. E in questo senso tu racconti proprio anche le persone dietro poi al freddo software. E volevo domandarti, a livello... come posso dire, di organizzazione del lavoro, quanto più o meno te, ovviamente cambierà da puntata a puntata, ma insomma facendo una media, quanto tempo ci impieghi a raccogliere le informazioni, e soprattutto come fai, cioè proprio a collezionarle, a raccogliere, perché sono svariate, sono molto profonde e approfondite insomma, le tue fonti, quindi era interessante chiedertelo.
Allora, guarda, dicevi giustamente storie nelle storie, perché è esattamente così che funziona. Ogni volta che è come una scatola cinese, ogni volta che ne apri una ce ne sono dentro altre tre. Magari parti da un'intervista, quell'intervista ti dà tre spunti, tre linee narrative su cui lavorare, poi ne segui una, poi ti rincroci sull'altra, trovi altre interviste di altre persone che erano coinvolte nel progetto. Calcolare il tempo che ci vuole è difficilissimo. È difficilissimo anche perché ovviamente questa è una cosa che io faccio nel mio tempo libero, quindi anche per me è impossibile dire sicuro tra 2 settimane esco con questa puntata, a meno che non sia già in una fase dove ho già messo a posto certi pezzi e vedo la fine, no? E dico, ok, ho il prossimo weekend, so che ho 2 ore per chiudere il lavoro, e allora... A quel punto a volte mi capita anche sui social di dire tra il massimo settimana prossima esce la puntata. Lì vuol dire, quando succede quello sul canale Instagram, vuol dire che sono abbastanza certo di farcela. Fino ad allora, anche per me è una totale incognita. Infatti, il podcast non ha mai avuto una cadenza, come dire, regolare, e temo che non ce l'avrà mai. So che è sconsigliatissimo da qualunque... Esatto, da qualunque guru del podcast dice no, devi avere una cadenza, devi abituare le persone che quel giorno loro sanno che c'è la puntata. Purtroppo non potrò mai farlo, sostanzialmente questo, per quanto
Ma
mi piacerebbe.
è come la data di uscita di un videogioco, tanto poi viene rimandata, quindi
Esatto,
non diamo date.
esatto,
Non diamo...
esatto. No, allora, quello che mi ha fatto piacere tanto è che effettivamente ho avuto un lungo periodo di blackout. Dopo un periodo in cui sono riuscito a buttare fuori tante puntate, ho avuto un periodo di blackout. Perché? Ma semplicemente perché questioni di vita. Quindi, e questo indubbiamente succederà ancora e ancora e ancora. Quello che mi ha fatto molto piacere, da un lato temevo un po' che quel lungo periodo di blackout, un po', in quel lungo periodo di blackout, un po' di persone avrebbero lasciato, ecco, magari, avrebbero perso l'interesse. E tutto questo non è assolutamente successo. E devo dire che questa cosa mi ha molto colpito da una parte, lusingato dall'altra, perché vuol dire che le persone che seguono il podcast sono già affezionate al punto per cui se non escono puntate per 3 mesi e poi ne esce una, sono lì a sentirla. È vero che, sai, il podcast è diverso in questo senso da tante altre cose. Il podcast non è un canale YouTube, non è lo streaming. Il podcast ha questa unicità che lo slega un po' dal fattore temporale. Io me ne sono reso conto anche seguendo io a mia volta dei podcast, che effettivamente se un podcaster sparisce per 3 o 4 mesi, te ne accorgi perché magari vedevi le sue puntate più spesso, dici ma boh, chissà che fine ha fatto, però poi quando ti arriva la notifica che è uscita la nuova puntata, te l'ascolti. Non so come dire, non perdi. Se quando una persona si affeziona ad un modo di parlare, ad un modo di raccontare o ai contenuti, poi non importa quanto tempo passa, ci ritorna sempre volentieri.
Ma allora io ti dico, ho un cane, ok? Per me il momento di ascolto podcast è quando una volta al
Lo porti
giorno
fuori?
esco, mi faccio quella mezz'ora, un'ora di
Certo.
passeggiata, mi metto le cuffiette e mi ascolto i podcast. Quindi effettivamente almeno una puntata al giorno io devo averla ad ascoltare di qualcosa, quindi seguo vari podcast. Un giorno per caso non avevo più le puntate, insomma avevo esaurito le puntate dei podcast che seguivo. Su Spotify, per caso, ho visto questa copertina, storie di videogame, ho detto dai, proviamo a vedere che cos'è, immaginando un podcast sui videogiochi che parlasse, che facesse critica o qualcosa del genere. Invece lo faccio partire e scopro che questo podcast, il tuo podcast, mi stava raccontando la storia dello sviluppo di un videogioco. E penso, ok, è interessante, non lo so, però mi rendo conto che sono arrivato alla fine della puntata, senza aver pensato altro nel mezzo, quindi alla fine dico, ok, questa cosa è una figata. Ed allora ogni volta che uscivo col cane mi recuperavo le puntate e quindi mi sono affezionato anch'io molto insomma, allo storytelling che fai nel tuo podcast e proprio all'argomento, perché non c'è, almeno che io sappia, nessun altro che lo fa. Quindi effettivamente quando tu ti stoppi è una mancanza, perché vorrei io in prima persona
E
sentire
dopo mi
nuove
sento in
storie.
colpa, sappilo. Dopo mi sento in colpa in questo modo, mi
No,
sento
no,
molto
non
in
ti
colpa.
preoccupare. Però, per ricollegarmi a quello che dicevi, quando poi esce la nuova puntata, ti arriva la notifica su Spotify e dici, ah, che figata, oggi esco col cane prima possibile perché voglio sentire di nuovo una storia di questo tipo. Credo che ti aiuti molto anche il fatto, in realtà, che non è così comune come argomento, anche perché immagino sia particolarmente impegnativo poi costruire una puntata raccontando, trovando tutte le fonti, insomma, creare uno
Sicuramente.
storytelling lineare su quello che, insomma, quella che è la storia di uno sviluppo di un gioco. Volevo chiederti, avendo ascoltato praticamente tutte le puntate del tuo podcast, ci sono dei pattern che hai notato tra gioco e gioco di errori o comunque di situazioni che accomunano un po' le storie di sviluppo di tutti questi, in realtà, capolavori o comunque giochi molto importanti che hai trattato nel tuo podcast?
Sì, assolutamente. Allora, è molto interessante, proprio credo che questa sia una delle cose più interessanti. Una sicuramente è un po' un pattern che a volte si ritrova in certe situazioni, è il fatto, di alcuni sviluppatori che ottengono un grandissimo successo legato ad un personaggio, ma poi questa cosa in qualche modo, non so come dire, sembra soddisfarli, ma solo fino ad un certo punto. Mi viene in mente Toby Gard, che sicuramente è sempre stata una persona molto particolare, però ecco, ha vissuto anche una vicenda abbastanza tormentata con Lara, per quanto ecco, lui sia il creatore di uno dei personaggi di videogame più iconici, cioè è nell'Olimpo insieme a Super Mario e a Solid Snake, cioè siamo su questo calibro di personaggio. Diciamo che anche il fatto che è molto più facile andare da una persona a chiedergli ma tu sai chi ha creato Super Mario, ma tu sai chi ha creato Toby Snake, ma se tu vai da una persona e gli chiedi tu sai chi ha creato Lara Croft, non sono tantissimi quelli che conoscono il nome di Toby Gard. perché lui è proprio sparito nel nulla, ma volendolo fare, nel senso non è stata una cosa imposta, è lui che ha scelto di non voler avere niente a che fare, anzi, non solo, gli ha dato quasi fastidio che il personaggio avesse così tanto successo e che poi diventasse, dal suo punto di vista, eccessivamente mercificato. Ecco, non l'ha visto come ho creato un'icona, ma l'ha visto più come ho creato una cosa che mi è stata portata via, tra virgolette, ed è stata mercificata. Ecco. Questa è una cosa che sicuramente si ritrova anche in altre storie. L'altra cosa che si ritrova è lo sviluppatore di videogame che diventa tale, ovviamente come arrivando da altri percorsi, innanzitutto, mi viene in mente Kojima con la sua passione per il cinema, che poi è spiegata bene nelle due puntate dedicate a Metal Gear Solid. Mi viene in mente Miyazaki con la sua carriera che era completamente da un'altra parte prima di entrare in From Software, ma proprio completamente. Ed è entrato in From Software a 30 anni compiuti, quindi anche vecchio, tra virgolette. E poi è diventato uno degli sviluppatori di videogame, uno dei game designer più celebrati, insomma, negli ultimi anni per ovvi meriti. Quindi questo è un altro, ad esempio, tema abbastanza forte, abbastanza grande, quello del come si arriva a fare videogame. Ecco, questo credo che sia un tema interessante ed è. Vi dirò, questo soprattutto, uno dei temi che incuriosisce di più, questo ve lo dico anche dal feedback che ricevo dalle persone che mi scrivono dopo aver ascoltato le puntate, ma per un motivo molto semplice, il motivo è ci sono tante persone oggi che cercano di capire come entrare nell'industria del videogame o cercano quantomeno di capire se potrebbe piacergli entrare nell'industria del videogame e quindi sono molto incuriosite da come ci entro, no? Perché nell'industria del videogame siamo ancora in una fase nella quale ci si può entrare in tantissimi modi diversi. Non è detto che per forza si debba studiare qualcosa di preciso. Certo, ci sono delle cose che aiutano, ovviamente, ma diciamo che ci sono ancora diverse strade che possono permettere quell'ingresso in quell'ambito, ecco, mettiamola così. Però ecco, quello che succede è che ci sono tante persone molto incuriosite da questo argomento e che infatti mi scrivono poi dicendomi: guarda, è stato molto interessante perché in questo modo ho capito alcune cose, eccetera, eccetera. Non era neanche, devo dire, il mio intento originariamente. Non ho mai pensato che il podcast potesse in qualche modo essere utilizzato come fonte di, definiamola, ispirazione per certe cose. E un'altra cosa che ho scoperto con il feedback appunto che mi è arrivato da tante persone che mi hanno scritto è che invece per altri è motivante, perché magari sono persone che invece sviluppano già videogiochi, magari lo fanno in maniera del tutto indipendente o insomma magari con già qualcosa di più avviato e diverse persone mi hanno detto sentire queste storie mi ha dato comunque motivazione ad andare avanti. Ecco, quelle forse sono le cose che mi ha sorpreso di più leggere perché proprio non me l'aspettavo, non l'avevo minimamente considerato scrivendo le storie, però ovviamente è bello, cioè è stata una bella scoperta, ecco.
Sì, una scoperta anche per te che magari all'inizio non avevi preventivato di trovare tanti dettagli, tante curiosità in tal senso e poi effettivamente andando a scavare, a indagare, insomma, sei riuscito a dar vita un po' alla parte umana dietro alle persone che sognano in primis e poi riescono a realizzare i giochi. C'è per caso un gioco che avresti voluto trattare? Che però non ha, non, del quale poi non hai trovato effettivamente dietro una storia così interessante per farci una puntata.
Guarda, sicuramente prima o poi capiterà, me lo sento. Allora, no, beh, ma è chiaro, prima o poi capiterà la volta. Allora, diciamo che ho davanti sicuramente adesso una serie di. Allora, ovviamente vado anche un po' per richieste, nel senso che mi arrivano tante richieste, me le sono meritate perché sono io che alla fine della puntata dico datemi suggerimenti. Allora,
Certo.
come è normale. Mi arrivano soprattutto richieste relative a grandi saghe, non solo, ma soprattutto quelle. Quindi diciamo che vorrei, mi piacerebbe molto, sempre magari alternando ogni tanto con qualche puntata su qualcosa di più piccolo, però cercare in un certo senso di chiudere è una parola grossa, però diciamo di affrontare adesso un po' le grandi saghe. Quindi attualmente sto lavorando su Halo, quindi ce ne sarà per un po'.
Auguri.
Eh sì, ecco, e tra l'altro anche lì, appena ho cominciato a studiare, tra virgolette, ho già trovato delle storie fighissime delle quali non sapevo assolutamente niente, quindi ennesima dimostrazione che quando vai a scavare un attimo poi... poi avrei in mente di fare Resident Evil, anche perché è buffo, ma avevo promesso che avrei fatto una puntata di Resident Evil in una delle prime tre puntate che avevo pubblicato, perché in una delle tre puntate che avevo pubblicato, che è quella di Silent Hill, ad un certo punto dico, ma di questo parleremo in un'altra puntata, mai fatta. Quindi Resident Evil va fatto per forza perché sento un dovere morale nel farlo, e poi ovviamente è anche una storia molto molto interessante anche lì. Sicuramente vorrei fare God of War, lì non so che cosa andrò a scovare. Grand Theft Auto va fatto per forza, e lì insomma lo so che troverò, ma anche perché ho letto un libro molto interessante sulla storia di Grand Theft Auto, quindi lì da raccontare ce n'è più o meno all'infinito. Mi piacerebbe molto molto raccontare di id Software, ovviamente, quindi Romero Karmack, e anche lì, vabbè, gli aneddoti si sprecano nella maniera più assoluta. Anche lì c'è un libro molto interessante che si chiama Masters of Doom, che è un'ottima fonte di informazioni. Sicuramente la genesi di Super Mario va raccontata per forza, ci arriverò, la tratterò con molta cautela perché io non sono mai stato, notoriamente per chi mi ha seguito negli anni come giornalista di videogame, non sono un fan Nintendo, apprezzo alcune produzioni Nintendo, ma non sono un fan Nintendo. Infatti anche come giornalista mi sono sempre tenuto il più possibile lontano dalle produzioni Nintendo, ma come giornalista lo facevo proprio appositamente perché secondo me nel momento in cui... Fare giornalista di videogame è sempre un po' un equilibrio, no? Non bisogna essere troppo fan, ma non bisogna neanche essere troppo lontani da ciò di cui si sta trattando, e poi sta alla persona e alla sua bravura come giornalista, togliere il più possibile la parte personale, cercare di dare un giudizio che si adatti il più possibile a tutti, no? Ecco, quello è un po' il lavoro, che si fa. Ciò nonostante, appunto, su Nintendo sono sempre andato con molta 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 cautela, ma perché anche da bambino a me è mancata quella crescita col videogioco Nintendo. Io ho fatto una crescita con tutt'altri tipi di videogiochi, quindi ero proprio lontano da quel mondo, e secondo me, se non lo vivi nella fase della crescita, da adulto, già adulto, è difficile riscoprirlo, non so come dire, per
Soprattutto
quanto ci
Nintendo, mi viene da
abbia
dire, soprattutto
provato, l'abbia
Nintendo.
fatto e mi ci sia anche divertito in certi momenti, ma in qualche modo non fa parte del mio DNA e probabilmente non farà mai parte del mio DNA. Questo non vuol dire che non voglia appunto assolutamente raccontare delle belle storie, anche perché sulla storia di Mario ne ho già lette di cose in passato, anche per mia purissima curiosità, e ce ne sono di belle da raccontare. Tutto questo ci riporta al punto, ma nel momento in cui dovessi trovare una storia e scopri che c'è poco di interessante. Allora, se questo accade, secondo me, con un qualcosa, con una produzione che in un podcast che si chiama Storia di Videogame non può non esserci, potrei comunque dedicargli una delle famose puntate off the record, che sono quelle più discorsive e non sono legate a limiti di durata, quindi anche se faccio 15 minuti di racconto, c'è, e per completezza a quel punto lo farei. A patto che ci sia almeno proprio una base di qualcosa da raccontare, e sicuramente una base c'è sempre. Ecco, magari non ci sono degli eventi incredibili, ma vi dirò in parte: io ho voluto fare Deadly Premonition, ad esempio, ma non per altro, perché Deadly Premonition è una produzione incredibile, secondo me, e io ci sono molto affezionato. Oggettivamente, se si riascolta la puntata di Deadly Premonition, sì, c'è qualcosina di curioso, c'è, ad esempio il plagio, tra virgolette, di Twin Peaks, che poi era evidente, ma ad esempio io non sapevo che i produttori di Twin Peaks fossero arrivati a contattare gli sviluppatori e a dirgli se andate avanti finisce male. Io questo non lo sapevo. Quello è un aneddoto carino. Però oggettivamente non è che ci fosse tantissimo, tantissimo materiale. E infatti l'ho fatta un po' più discorsiva e non ho fatto una puntata strutturata con lo storytelling, con i dialoghi, eccetera, eccetera. L'avrei voluta fare, ma lavorandoci mi sono reso conto che non c'era materiale abbastanza. Quindi diciamo che in parte è già successo, sicuramente risuccederà di nuovo. Quando succede, ecco, lì faccio un ragionamento un po' di completezza. È una produzione che non citare sarebbe veramente un peccato? Posso fare una cosa più discorsiva? Nel caso contrario, posso semplicemente dire magari questa storia non è necessario raccontarla, ecco.
Andrea, volevo domandarti, invece qual è nel tuo percorso appunto di studi, magari anche di saghe, qual è quel titolo, quel videogioco che analizzandolo, andando poi a cercare materiale, ti sei detto, cavolo, è veramente un miracolo che sia uscito. Quindi qual è proprio una di quelle cose che dici, ma no, come hanno fatto poi a farlo uscire a sani e saldi, diciamo così?
Allora ce n'è più di uno, indubbiamente, ce n'è più di uno ed è una. Io credo, c'è qualcuno, non mi ricordo se è stato Corey Balrog, non riesco a ricordarmi in questo momento, che ha detto è sempre un miracolo che i videogame escano. E credo che sia un'affermazione molto molto interessante. Guarda, ti dico, il primo Demon's Souls è una storia veramente assurda. È una storia assurda per tantissimi motivi. Cioè, lì è stato proprio tutto una serie di coincidenze. Cioè, c'era da una parte Miyazaki con il suo evil plan di non far sapere niente a nessuno, di muoversi tra le maglie
Quello
dell'azienda.
assurdo,
È
assurdo.
tutto incredibile, è tutto incredibile. Ha mentito agli executive di Sony dicendogli, cioè, nascondendogli il fatto che il gioco fosse difficilissimo. Cioè, ne ha fatte veramente di ogni e a vari livelli quella cosa avrebbe potuto portare ad una cancellazione del progetto, licenziamento suo, cioè nel senso quando vai a nascondere degli aspetti importanti di un lavoro che stai facendo a dei superiori, ovviamente ti stai mettendo in una situazione abbastanza rischiosa. Ed è veramente un miracolo che non sia successo e che sia arrivato alla fine dello sviluppo. Secondo me è molto interessante anche la vicenda di Alan Wake, semplicemente perché capita di rado, per quanto succeda che ci siano degli stop and go, dei momenti in cui si rifanno delle cose, in cui ci si rende conto che qualcosa non funziona, però addirittura che una produzione venga completamente fermata per dei mesi e poi fatta ripartire con un nuovo, come dire, con un nuovo scope, con un nuovo progetto, ecco, non succede spesso. E lì c'era quella questione di salviamo tutto il salvabile, che è anche molto affascinante e molto interessante. Cioè abbiamo fatto tanto lavoro. E infatti poi la cosa incredibile è che quando giochi Alan Wake la prima volta, lo dici, dici, ma questi hanno creato delle mappe gigantesche e poi io faccio un percorso in un sentiero che va dal punto A al punto B, ma intorno c'è tutto il mondo che da un lato è quello che rende il gioco affascinante, cioè tu la percepisci questa dimensione dell'ambiente in cui sei mentre giochi, ma ne sfrutti una piccolissima parte. E dici, io mi ricordo proprio, mentre ci giocavo, l'avevo recensito, dicevo, hanno fatto un sacco di lavoro semplicemente per dare un'atmosfera incredibile. E invece poi scopri che non era proprio esattamente così. Cioè, quel lavoro loro l'avevano fatto perché avevano in mente un altro tipo di gioco. E poi è successo quello che è successo. E questo l'ha reso un ibrido stranissimo e in qualche modo meraviglioso. Ecco, sicuramente anche quello è un gioco abbastanza miracoloso che sia uscito. Finisco tra quelli che ho trattato fino adesso, quindi ho studiato un po' di più. Sicuramente Kingdom Come Deliverance è un altro miracolo di pesi e contrappesi del destino, perché quello è veramente un gioco che è stato sull'orlo della cancellazione per 7 anni praticamente, cioè per tutta la durata della gestazione del suo sviluppo, e sarebbe bastato un sassolino in più, una goccia in più per far fallire completamente Warp Studio. Quindi anche quello è veramente un miracolo. Sono molto curioso di sapere cosa farà Warp Studio in futuro, perché a me Kingdom Come è piaciuto veramente tanto e non per niente gli ho voluto dedicare una puntata. E quindi, tra l'altro, c'è un ritorno di interesse molto grande sui giochi a tema medievale. Basta vedere Pentiment quanto sta facendo parlare, che purtroppo non ho ancora provato, però non vedo l'ora di metterci le mani. Quindi, secondo me, se Warhorse adesso dovesse annunciare sì, quel spin-off o qualunque altra cosa legato di nuovo a quel mondo della boemia, sarebbe un ottimo momento, ecco.
Spazio e Medioevo sono le coordinate, diciamo, dell'industria in questo momento, in maniera molto netta.
Bene, abbiamo un po', insomma, scoperto, approfondito, sicuramente il tuo podcast e quello che stai facendo adesso, come lo fai, eccetera. Ma quando è nata questa passione per il videogioco? Cioè, hai un ricordo specifico nella tua infanzia o comunque nel tuo passato dove hai pensato, ok, questa cosa è una figata e mi accompagnerà per il resto della vita?
Allora, è una domanda complicata, nel senso che io con i videogiochi ho un rapporto fin da quando ero bambino, insomma con il Game Boy, penso che quasi tutti abbiamo cominciato con il Game Boy, credo che sia una cosa molto condivisa, perlomeno per la nostra generazione. Adesso si comincia dallo smartphone sicuramente, però per noi si cominciava dal Game Boy. Però devo dire che per anni, per quanto io sì, mi divertissi, abbia avuto, come vi dicevo prima, io non sono passato da Nintendo, ma ero del partito di Sega, quindi ho avuto Master System, Mega Drive, eccetera, eccetera, eccetera. Il Saturn non l'ho avuto, però ce l'aveva un mio amico, quindi ero a casa del mio amico che giocava con giocavamo con il Saturn. Ma ti dirò che non avevo ancora, cioè non, a quel punto non potevo ancora chiamarla una passione viscerale. Mi piaceva, era una cosa che facevo, mi facevo regalare a Natale la console nuova se usciva o un gioco nuovo se usciva, ma in quei giochi il problema qual era? A me piaceva tanto leggere, mi piacevano le storie complesse, eccetera, eccetera. Nel videogame di quegli anni non riuscivo ancora a trovarci quello che mi serviva per appassionarmi veramente a tutto questo. È cambiato tutto con la prima PlayStation e parallelamente con quello che stava succedendo su PC. Cioè, da una parte sono arrivati tutti i giochi grossi della prima PlayStation, Tomb Raider ad esempio, che insomma ha cambiato tutto da un certo punto di vista, ma proprio anche solo questa, ecco, secondo me è scattato qualcosa in me quando c'è stato un grande legame con il cinema, perché io comunque a quell'età, all'età in cui era uscita la prima PlayStation, ero uno che si riguardava Star Wars notte e giorno, lo stesso valeva per Indiana Jones, cioè quelle erano le mie icone. Io sono venuto su con quella roba lì, molto più con quello che con i cartoni animati. Cioè io da bambino guardavo i film, ho sempre avuto questa fascinazione totale per il cinema. E nel momento in cui i videogiochi si sono un po' avvicinati a quel tipo di linguaggio cinematografico, ecco lì è proprio scattato assolutamente l'amore, e quindi lì è cambiato tutto. E credo che un gioco che proprio mi ha, non so come dire, fatto saltare per aria la testa e io non ho capito più niente, sia stato Half-Life. Credo che la prima volta che ho messo le mani su Half-Life sia proprio dentro di me sia successo qualcosa. E infatti quella è una storia che devo assolutamente raccontare. Valve e Half-Life devo assolutamente arrivare a raccontarli, ma proprio anche per una questione personale. Perché io mi ricordo proprio perfettamente il momento in cui per la prima volta ho avviato Half-Life, l'avvicinamento a Black Mesa con tutta quella parte narrativa, l'esperimento, l'incidente, cioè non volevo più staccarmi da lì, nel senso non volevo più, cioè sentivi che stava cambiando tutto in qualche modo mentre giocavi con la sequenza. Era incredibile. E dopo che ne avevi già sentito parlare, perché l'avevo letto sulle riviste, le cose dicevano tutti che era straordinario, incredibile, incredibile, e nonostante tutto questo hype, che è una parola che non esisteva in quegli anni, ma che comunque quello era alla fine, nonostante tutto questo hype, quella sequenza era pazzesca e ti cambiava il modo di percepire il videogioco e l'intrattenimento.
Andrea, hai citato appunto il tuo esordio, i tuoi esordi nel mondo videoludico, e invece, facendo diciamo un po' il conto degli ultimi mesi, degli ultimi anni, qual è uno degli ultimi titoli che non ti hanno fatto esplodere la testa, ma insomma, quando meno te l'hanno fatto un po' sussultare, per così dire?
Allora, posso dirti sicuramente una delle ultime cose che ho proprio amato a livello da esplorarne ogni angolo è stato Control. L'abbiamo citato prima mentre eravamo offline, mettiamola così. Quindi Control sicuramente, e questo riconferma la mia passione comunque per Remedy, per il loro modo di raccontare le storie. Abbiamo citato Alan Wake. Se c'è una cosa legata al mondo dei videogiochi che mi ha sicuramente cambiato in positivo tutta l'esperienza, non è tanto un gioco ultimamente, ma è una piattaforma, ed è Steam Deck. Non voglio assolutamente fare uno spot di Steam Deck, ma semplicemente per una persona che è stata tanti anni lontano dal mondo PC, perché non ho più avuto un PC da gaming, perché non ho avuto più tempo di stare dietro ad un PC da gaming, e soprattutto per una persona che ovviamente invecchiando ha sempre meno tempo, come purtroppo succede, quel tipo di esperienza devo dire che mi sta permettendo comunque di, sia di giocare, sia di rigiocare delle cose che mi ero perso. Quindi insomma ne sono estremamente innamorato in questo momento perché non è una piattaforma perfetta, indubbiamente, ma è una piattaforma che ti permette di fare tante cose e secondo me è una piattaforma più adatta a persone con qualche anno in più magari e purtroppo poco tempo libero.
Tra l'altro non se ne parla praticamente mai dello Steam Deck, nel senso è ancora una cosa abbastanza di nicchia, se vogliamo, forse perché ce ne sono pochi anche, effettivamente. Ci sta. Mattia, hai altre domande? Tu hai altre curiosità?
No, diciamo che secondo me abbiamo toccato tanti punti e insomma si capisce come ci sia dietro tanto lavoro che, per storie di videogame che è un qualcosa di pura passione, perché Andrea lo ha specificato subito, io lo faccio questo come proprio come passione, come hobby a tempo perso, però è un meraviglioso tempo perso per citare una rivista di videogiochi molto, molto bella, perché alla fine c'è un sacco di lavoro e, se mi posso permettere, a livello proprio di giornalismo, perché alla fine anche il podcast può essere assimilato al giornalismo, a una specie di giornalismo radiofonico ibrido, questa è una cosa che manca perché lo sappiamo perfettamente, si è molto attenti tutto alla fase di prelancio, al di teasing, eccetera, eccetera, alle recensioni, insomma, a come il pubblico recepisce il videogioco, però poi lo si abbandona. Poi alla fine, tecnicamente, come è nato quel videogioco, boh, chissà come non è. E in realtà, e il podcast di Andrea lo dimostra, queste storie che raccolgono e che contengono dentro altre storie sono molto molto interessanti. Una domanda che mi è venuta in mente, perché insomma, abbiamo toccato tante volte l'argomento, comunque ho una certa esperienza, uso Steam Deck perché sono una persona adulta. A livello di pubblico, volevo sapere se c'è che tipo di pubblico è il tuo? Ci sono dei videogiocatori esperti oppure ci sono anche delle nuove leve che ti seguono?
Ma guarda, ti dico, a livello di distribuzione di età è piuttosto eterogeneo, c'è sicuramente un picco abbastanza grosso, almeno dalle statistiche che vedo io, tra i 25 e i 35, ecco, diciamo così. Quindi comunque è una distribuzione abbastanza eterogenea, ci sono anche delle persone molto giovani, il che mi fa estremamente piacere, perché vuol dire che hanno comunque interesse a magari riscoprire anche giochi del passato, e quindi questa è una cosa molto, molto bella. Però sì, ecco, diciamo che siamo più o meno sui 25-35. Ovviamente sono sì, molto spesso sono persone comunque. Allora, non è detto che siano persone che giocano tantissimo, ma in ogni caso la vivono come una forte passione, non c'è dubbio. E rimangono un po' tutti sorpresi dal fatto che ci siano dietro delle storie così interessanti da raccontare. Questo sì, devo dire che il commento che ricevo più spesso è: non avevo la minima idea che ci fosse dietro tutto questo allo sviluppo di un videogioco. Ed è bellissimo perché credo che in qualche modo, spero, anzi, non credo, spero che dopo aver ascoltato già 2 o 3 puntate del podcast, una persona quando va. Ormai non si va più, però quando apre una piattaforma di e-commerce per comprarsi un videogame, quando scorre tra quelle copertine, si ricordi che dietro ad ognuna di quelle copertine molto probabilmente c'è una storia di quel tipo. E quando si va a contribuire economicamente a quella storia tramite l'acquisto e poi a viverla, secondo me, avere in qualche modo questo pensiero laterale sul fatto che c'è dietro qualcuno che quella cosa l'ha fatta, è una buona cosa.
Anche per poi non vomitare odio, no, nei commenti dopo, che
Ma
magari.
ad esempio, ma non solo, anche proprio per godersi una cosa in una maniera diversa, sapendo che qualcuno l'ha fatta, sicuramente.
Sì, percepire che c'è un lavoro effettivamente dietro a un titolo e non è apparso sullo scaffale o su un e-commerce per
Esatto,
magia.
esattamente. E effettivamente non è facile pensarci, ma questo vale con tutto quello con il quale noi abbiamo a che fare, no? Nel senso, siamo abituati ad acquistare cose, a scegliere cose, ma di rado pensiamo a che cosa c'è dietro a quella cosa, da una t-shirt a uno smartphone, a qualunque altra cosa. Chi l'ha fatta, come è nata, perché si chiama, come si chiama, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente sull'intrattenimento questo è in qualche modo anche, non è detto che sia più interessante, perché magari anche sapere come è nato un brand di abbigliamento può essere estremamente interessante. C'è un podcast, peraltro, famosissimo che fa esattamente questo lavoro, no? Cioè analizza, racconta le storie che ci sono dietro ai brand. Però ecco, sull'intrattenimento vai a toccare una sfera della vita delle persone che ovviamente genera delle passioni molto forti. Ecco, questo sicuramente.
Sì, io sono felicissimo di queste chiacchierate che abbiamo fatto, sono un super fan di storie di videogame e sono molto contento di questo episodio di coordinate. Noi al termine della puntata cerchiamo di individuare sempre tre coordinate, quindi tre parole chiave che possano riassumere un po' l'argomento del quale abbiamo trattato. Secondo me in questo caso sono sicuramente la curiosità necessaria anche per esplorare queste storie e per volerle ascoltare, lo stupore che si cela dietro lo scoprire effettivamente tutti questi aneddoti, tutta questa matrioska di storie che abbiamo citato più volte e l'affetto ovviamente che ci deve essere verso il videogioco, sia per chi ascolta sia da parte tua che comunque ti fai un bello sbattimento per raccontarci queste storie. Che sono poi sorprendentemente interessanti. E niente, direi che si è detto tanto. Rinnovo il mio essere molto felice di questa puntata e vi ringrazio di essere stati qui. Grazie
Grazie, grazie infinite davvero, grazie.
mille. Buona giornata, ciao ciao.